Sì, 11:02, manca ancora un minuto, no? 0 te lo dobbiamo cominciare, secondo Alberto. Allora cominciamo. Da Alberto, da Amaro, riprendiamo? Sì? Ok. Allora, tanto concludiamo questa parabola della senape, importante per capire il regno, la dimensione. Aspetto sociale, collettivo del regno di Dio, quindi un regno che non troneggerà dall'alto come un cedro potentissimo, una pianta imponente, né su un monte alto, ma che crescerà nell'orto di casa e non attirerà l'attenzione dei passanti, ma per quelli che sentono il bisogno di accoglienza, questo regno garantisce quel tipo di servizio. E vedete anche Gesù ha evitato in tutti i modi in questa parabola di usare la parola Israele perché il regno non riguarda più una realtà particolare etnica o religiosa che sia, ma l'umanità intera. E poi Gesù denuncia appunto, come dicevamo prima della pausa, come non suo frutto, tutto quello che ha a che fare con il trionfalismo, la ricchezza, la gloria e lo splendore. Legato all'idea di regno. Questo non è opera sua, questo è opera del Satana. Nel Vangelo sia di Matteo che di Luca, in Marco non ci sono le tentazioni descritte, ma nel Vangelo di Luca, quando il Satana ha presentato a Gesù tutti i regni della terra con loro splendore e gloria, cosa ha detto il Satana? Tutto questo è mio e io lo do a chi voglio. Benissimo, te lo puoi tenere. Però questo non ha a che fare con il regno di Dio. E dicevamo questa immagine molto bella degli uccelli del cielo che trovano il nido tra i rami, quindi quando si manifesta la dimensione sociale del regno, quando c'è già una comunità di persone che si sono consegnati per la costruzione appunto di una realtà umana nuova, questi rapporti di uguaglianza che si stabiliscono, di accoglienza reciproca, questo rende, garantisce di più appunto la diffusione del regno, c'è meno pericolo che la parola sia mangiata appunto da quegli uccelli, espressione del Satana con la tentazione del potere. Ecco, sono tre parabole che hanno a che fare con la crescita, possiamo dire anche con la pazienza di Dio, Dio è un Dio paziente, quindi sa che ci vuole del tempo, anche noi dovremmo imparare questa dinamica che è molto divina. D'essere pazienti, di non farci mai prendere dalla fretta o dall'ansia perché le cose non vanno come noi vorremmo. L'importante è che la parola trovi accoglienza, che questo legame così indissolubile che si crea tra il grano, il seme e la terra avvenga anche a noi, tra la parola e la nostra persona, la crescita è garantita. E conclude Marco allora, versetto 33, con molte altre parabole dello stesso genere esponeva loro la parola. Secondo quello che potevano intendere. Quindi abbiamo un trittico, le tre parabole del regno, il terreno, il seme e la senape, che si chiudono con la stessa motivazione, cioè di attirare l'attenzione della gente su qualcosa di vitale, qualcosa di autentico, di vivo, che sta crescendo, però che richiede la disponibilità, l'accoglienza da parte degli ascoltatori. Perché Gesù parla in parabole? Alberto aveva già spiegato questa una tecnica comunicativa al tempo molto usata, quando non c'erano altri strumenti per comunicare, come possiamo avere noi. Allora, essendo tutto un linguaggio orale, le parabole fungevano da rete. Cioè la parabola è una storia così, che tu sentivi, ma che catturava la tua attenzione come una rete che viene lanciata, e una volta che tu entravi dentro la storia, non potevi uscire senza dire, ma che cosa voleva spiegare con questa immagine? E trarre una conclusione. Quindi l'importante è che tu, a contatto con questa immagine, in questo caso per esempio della senape, tu possa trarre una conclusione e possa capire perché mi ha voluto dire queste cose. Che cosa intendeva con questa storia della senape? Cioè farti ragionare. Perché? Perché la gente era talmente assuefatta dalla dottrina degli scribi, dalla dottrina religiosa, che difficilmente si poteva aprire così, come se nulla fosse, a una parola nuova. Questo succede purtroppo nell'ambito religioso. Sono i più refrattari al cambiamento. Quando si vuole proporre qualcosa, no, 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 noi la pensiamo, noi facciamo così, noi abbiamo sempre fatto così. Quindi c'è già un po' la difesa, ognuno si chiude nelle proprie posizioni. Quindi Gesù era consapevole di questa difficoltà da parte degli ascoltatori, quindi non poteva andare dicendo ragazzi lasciate perdere tutto, che no, bene, con molto rispetto, voi avete ricevuto un insegnamento, io adesso ve ne propongo un altro. La parabola doveva servire per confrontare gli insegnamenti e che uno, mettendo in atto il cervello, la mente, potesse anche trarre una conclusione di caspita, a me forse questa storia della senape mi garba di più che non la storia del cedro del Libano, con tutto il rispetto di Ezechiele. Quindi questa era la funzione della parabola, catturare l'attenzione, perché da questo discorso, così che poteva essere molto, come possiamo dire, senza nessuna pretesa, però che da questo discorso tu ragionassi e potessi trarre una conclusione. Quindi Gesù è consapevole di questa difficoltà, vuole liberare, quello sì, vuole liberare i suoi ascoltatori da dottrine che sono opprimenti, da dottrine che fomentano la disuguaglianza, che creano discriminazione, tu entra, tu vieni, tu fuori, cose del genere, era tipico anche della religione, o dottrine che così fomentano delle vane attese o nutrono queste false speranze che non si compiranno mai. Allora, perché stare a perdere il tempo con cose che non si avvereranno mai, no? Quindi liberare la gente anche da queste false illusioni che dopo lasciano un senso di profonda frustrazione, no? E se uno sente che la vita è stata tutta sprecata. Quindi per quello Gesù, dice l'Evangelista, parla in parabole, sapendo come la dottrina religiosa rendeva impossibile la comprensione diretta del messaggio del regno. Senza parabole, continua Marco, versetto 34, non parlava loro, ma ai suoi discepoli spiegava tutto in disparte. Certo, insomma, caspita, i discepoli che fortuna avevano, che in disparte avevano anche... No, è che erano proprio di coccio, erano capoccioni, quindi loro avevano una specie di insegnante di sostegno, possiamo dire così, questi discepoli. Quando troviamo l'espressione in disparte nel Vangelo di Marco, appare 7 volte, è sempre a un connotato negativo, vuol dire che i discepoli non sono disposti ad accogliere questa novità. Allora Gesù con molta pazienza, vedete, ecco, Marco ha detto che Gesù li ha scelti perché li voleva bene, e quando si vuole bene una persona uno ha tanta pazienza con l'altro, no? Dice li scelse perché stessero con lui, anche se erano delle messe scarpe, però erano i suoi, no? Quindi è molto bello questa stima che Gesù ha dei suoi, non perché sono delle cime, ma anche se sono dei carciofi, però li si può voler bene lo stesso, anzi, magari può nascere qualcosa di molto più grande da questa situazione. Quindi Gesù in disparte, un atteggiamento, cioè un'indicazione che ci dà l'Evangelista per dire come erano ancora così refrattari, così alla difesa di questi insegnamenti di Gesù, dimostrava anche la loro immaturità, non assimilano ancora questo messaggio, per quello Gesù, con molta pazienza, in disparte li deve ancora istruire, farli capire il significato delle cose che sta insegnando anche alla gente. Per cui, cosa vuol dire Marco con questa conclusione con la quale così passa pagina, adesso vedremo un altro episodio della tempesta sedata. Vuol dire che il messaggio del regno, questo messaggio evangelico, la proposta del regno, senza l'adesione a Gesù, senza voler identificarsi con lui, diventa incomprensibile. Non si può comprendere questa parola se non passa attraverso l'adesione, l'identificazione con Gesù. Per questo lui spiega ai suoi discepoli perché si sentano veramente vicini a lui, perché lo riconoscano come questo modello di vita che può realmente trasformare la loro vita. Ecco perché, vedete, il messaggio, e lo ripeteremo oggi nel Vangelo di questa domenica, il messaggio del regno non ha a che fare con le dottrine. Non è una dottrina che si impara a memoria o che mi insegna il catechista. Non è una dottrina il messaggio del regno. Ma il messaggio del regno è uno stile di vita, è un comportamento. E noi l'abbiamo visto in Gesù. Quindi, siccome lui lo ha vissuto questo, siccome vediamo che non è una finzione o qualcosa che... No, ma chi ha conosciuto Gesù ha visto in lui dei comportamenti e degli atteggiamenti che poi ci hanno trascritto anche, ce l'hanno messi per iscritto perché rimanesse sempre una costanza perenne di questo. Allora, o noi diamo adesione a lui, cercando anche di assomigliarlo nel comportamento, o altrimenti questo suo messaggio non si capisce. Quindi, perché la parola del Signore si capisca, bisogna che entri in noi con la fiducia che noi poniamo in Lui, nel Signore, e che questa parola cominci a trasformare la nostra vita. Quindi, in conclusione, Marco sta dicendo questo: il messaggio si capisce soltanto quando lo si pratica. Se non si pratica il messaggio, non si potrà capire. Perché? Perché è come un seme che è rimasto così sullo scaffale, non è stato buttato per terra. Quindi tu potrai dire, ma che bellissimo seme questo che mi hanno messo qui sullo scaffale, ma non serve a niente. Tu non sai che cosa questo seme contiene dentro. Tu non puoi immaginare che realtà nuova può venire fuori da questo chicco insignificante. Per cui o il messaggio trova accoglienza, o altrimenti neanche si capisce. Non soltanto non si dà frutto, tutta la storia che abbiamo visto prima, ma la conclusione finale di Marco è questa qua, che noi non possiamo illuderci, ma io mi sono fatto tutti i corsi, tutti gli incontri a Montefano, ma se io questo messaggio poi non lo faccio mio, sapendo che nella mia vita avrà tutto un processo con la sua crescita, non lo capirò mai. Potrò avere sì una conoscenza teorica, d'accordo, sono parole, però non sentirò mai la verità, la forza di questa parola finché non entra pienamente nella mia vita. Ed è per questo che noi continuiamo a fare anche gli incontri a Montefano. Perché non è che dice, ma già il Vangelo, ma quante volte l'avete spiegato il Vangelo? Tante. Però ogni volta che noi prendiamo una pagina del Vangelo e la si spiega, ogni volta è diversa. Perché? Perché nel frattempo siamo cresciuti tutti un po' di più. Abbiamo fatto qualche passo più in avanti. Quindi siccome abbiamo fatto questo passo in più, ascoltando, lo capiamo ancora, ma è vero che è così. Non potevo capirlo l'anno scorso come lo capisco adesso, perché? Perché nel frattempo la mia vita è cresciuta un po' di più. Allora la parola illumina con più forza la mia vita e la mia vita rende ancora più comprensibile il messaggio. Vedete come si crea questa, possiamo dire, unione, questa identificazione tra la parola e il messaggio, per cui se i discepoli hanno delle riserve, se i discepoli guardano Gesù con... allora lì non si combina niente. Bisogna che il messaggio trovi accoglienza, sapendo che questa parola ha una sua verità già in sé, perché Gesù non ha insegnato questo dicendo leggetevi il mio libro che ho pubblicato nella Garzanti, no, ma perché la gente ha visto in lui, nella sua carne, che questa parola era così. Cioè, come hanno capito la verità del Vangelo chi ha scritto questi bellissimi testi? Guardando Gesù, quello che lui ha fatto, quello che gli ha detto. Non è che Gesù ha rimandato a una bibliografia perché andassero a consultare, ma siccome l'hanno visto nella sua carne, hanno visto il suo comportamento che è stato così umano, questo ha dato veramente credito alle sue parole e poi gli evangelisti ci invitano a fare la stessa esperienza. Guardate che se voi fate vostra questa parola, la potrete capire, ma non soltanto perché avete bisogno di capire, ma perché la vostra vita si trasformerà in un modo che voi non potete neanche immaginare in che modo si trasforma, e soprattutto perché più voi andrete avanti in questo processo, più questa parola sarà più chiara, sarà più illuminante, sarà più comprensibile per voi. Quindi anche questo è una crescita, una pazienza. Vedete, molto bello, Marco lo presenta a modo suo, questo che riguarda sia l'aspetto individuale che l'aspetto collettivo del regno, ma anche Giovanni a modo suo lo presenta con altre immagini, sempre prese dalla vita reale quotidiana. Ma che cosa sta dicendo, se prendete il Vangelo di Giovanni, che abbiamo visto qui, il discorso di Gesù con la Samaritana, quest'acqua viva, no? Che sorge, quest'acqua che dove passa tutto rende fecondo, no? Quindi Gesù lì si presenta come un'acqua, qui come un seme. Ma sono tutte immagini che hanno a che fare con la fecondità, con qualcosa che è vivo, che ha la vita dentro. Ebbene, cosa dicono in fondo questi evangelisti? Noi dobbiamo liberarci da questi falsi modelli o di questi ideali che ci poniamo. Io vorrei essere come quello lì. Perché questo è contrario alla proposta del regno. Ognuno deve essere come è. Cioè io non posso così illudermi, ma io vorrei essere come Santa Rita di Cascia. Ma non potrai esserlo perché lei era unica, irripetibile, siamo tutti unici, irripetibili. Quindi anche questa devozione ai santi, questa fomentare una serie di ideali che erano fuori di noi, sono stati sempre controproducenti perché portavano soltanto alla frustrazione. Quindi quello che il Vangelo dice, tu devi essere te stesso e sarai talmente ricco e talmente appagato come Santa Rita o tutti i santi del paradiso. Quindi non ti devi confrontare con loro. Non ci confrontiamo con i santi, ma ci confrontiamo con la parola, con questo seme che deve trovare accoglienza in noi, perché ciascuno di noi a modo suo lo farà crescere in un modo unico. Questa è la cosa bella del regno, che non siamo tutti omologati, per cui quando si parla anche di comunione o dell'unione nella comunità, nella Chiesa, non significa che tutti la pensiamo uguali, che tutti ci muoviamo uguali, che tutti ci vestiamo uguali, che mangiamo uguali, che tutti digiuniamo lo stesso giorno. Non è questo il regno. Ma ognuno è diverso dall'altro, perché la parola, il seme, trovando accoglienza in noi, siccome ogni terra è diversa dall'altra, questo seme crescerà in un modo particolare, singolare, ma è quello che dà valore alla mia vita, che è diversa dall'altro, e questo rende ricca la nostra comunione, il nostro stare insieme. Quindi avere idee diverse, atteggiamenti diversi, modi di esprimersi diversi, però sempre perché abbiamo accolto questa parola, è la grande ricchezza, è quello che rende attraente, bella, interessante la vita. Se tutti la pensiamo uguale, come certa immagine così integralista anche della fede, o tutti ci comportiamo, questo appiattisce, questo veramente svuota, questo rende svilita la vita stessa. Il bello è che ognuno sia a modo suo, sapendo che non ci sono queste rivalità o queste competitività malsane, perché ognuno è convinto che la parola in sé darà delle cose uniche. Quindi io perché devo stare a guardare l'altro, quando l'altro ha la sua crescita? A me interessa soltanto che questa parola ha trovato accoglienza nella mia vita, e quello che verrà fuori da questa mia disponibilità soltanto è qualcosa che riguarda me, che non riguarda l'altro. Quindi questo ci rende creature uniche agli occhi del Padre, rende veramente interessante, ricca la creazione, e questo rende anche la terra un luogo dove veramente le idee, le opere, le relazioni possono sempre migliorare, possono sempre così arricchire la vita stessa di tutta la comunità. Quindi Marco, in un modo molto molto saggio, ha presentato in tre parabole come il regno, in queste due dimensioni, può veramente cambiare la realtà della persona e la realtà dell'umanità stessa. Quindi se le cose cambiano, non cambiano da sole o perché è cambiato il governo, no, come si dice, ma perché le persone hanno accolto questa proposta che comporta un cambiamento, una trasformazione, così come il seme cambia e la terra cambia, lo stesso quando appunto la parola trova accoglienza nella persona. Allora Marco, dopo che ha fatto questo importante insegnamento, dice adesso vediamo come è stato assimilato. Vediamo se questo bellissimo messaggio del regno, che ha una dimensione universale, che deve essere portato a tutte le nazioni, che tutti devono sapere di questa notizia, vediamo se i discepoli sono pronti, anche se hanno avuto già una lezione di sostegno che Gesù li ha istruito in disparte, vediamo se sono pronti. E adesso Marco apre un'altra pagina che è altamente teologica, quella della tempesta sedata, la conosciamo, Gesù che sale in barca con i discepoli, si scatena una tempesta nel lago di Tiberiade che stanno tutti per morire, mentre Gesù dorme beatamente, non si capisce come, sulla poppa della barca. Bene, allora Marco adesso ci offre una pagina, sappiamo già che il Vangelo non è un racconto di cronache di 2000 anni fa, ma è una espressione profonda della fede della comunità di Marco, con la quale ha voluto anche illuminare la nostra fede, alimentare la nostra fede, nutrire la nostra fede, quindi ha a che fare con la teologia. Abbiamo detto, e lo ripetiamo spesso questo, che i Vangeli non sono stati scritti per nutrire la nostra curiosità su Gesù, ma per alimentare la nostra fede. Quindi tutto quello che gli evangelisti hanno raccontato in questi testi servono per nutrire la fede, appunto, come questa terra che deve essere sempre più ricca perché la parola trovi un'accoglienza sempre più piena. Allora, accenniamo soltanto a questa pagina, lasciamo ad Alberto per il mese prossimo a che la sviluppi bene, però entriamo nell'argomento che è molto interessante, perché Marco, ecco, non si ferma soltanto nell'insegnamento, benissimo, Gesù ha fatto adesso un'attività importante, ora passiamo all'azione. Bisogna sempre dimostrare in che maniera questo insegnamento è stato assimilato o meno. Quindi vediamo se i discepoli sono pronti per portare questa buona notizia altrove. In questo episodio nuovo che ora commentiamo, Ecco, Marco sta parlando anche di come al suo tempo, quando lui ha scritto il Vangelo, la sua comunità ha portato avanti la missione. Come abbiamo così diffuso, abbiamo proclamato, abbiamo portato ad altri il messaggio. E non è facile questo. Non è facile perché spesso c'è il rischio o la tentazione nella comunità di fare la missione, portare il messaggio avanti secondo le nostre categorie e non secondo la parola di Gesù. Allora Marco sta dicendo, quando noi vogliamo portare questa buona notizia usando le nostre categorie perché altri aderiscano ad essa, ma non tanto alla buona notizia quanto a come la pensiamo noi, la tempesta si scatena sempre e il risultato è completamente negativo. Quindi o noi abbandoniamo le nostre categorie, cioè cosa significa questo? Che la missione non si può fare come una specie di colonizzazione dell'altro o colonialismo dell'altro. Purtroppo così ha funzionato per tanti secoli. Quindi non è che si portava la buona notizia, ma si portava tutta la cultura d'Occidente, per cui quello dell'Australia o quello del Sudafrica o quello della Corea doveva mangiare anche la cultura occidentale se voleva essere cristiano. E questa è stata una violenza, ancora ne vediamo gli effetti, no? Di oppressione, di mancanza di rispetto, di spogliare l'altro della sua realtà. Quindi Marco sta dicendo non possiamo avviare nessuna missione, lui sta parlando della sua esperienza come comunità, non possiamo portare avanti alcuna missione con la pretesa di far ragionare gli altri o far impostare il rapporto secondo i nostri criteri. Ma noi dobbiamo sempre partire dalla proposta del Vangelo come questo grano che viene lanciato e che poi sarà lui la persona a farlo crescere, non saremo noi dandole altre paute di comportamento. E questa è la cosa veramente che più è mancato quando noi pensiamo alla storia della Chiesa, storia del cristianesimo, questa attenzione a far veramente arrivare il messaggio, non le nostre categorie di pensiero. Questo ha creato veramente poi situazioni di violenza, oppure per un certo tempo sembra di sì, ma dopo le cose scompaiono. Noi, frati Sere di Maria, questa esperienza l'abbiamo avuta in Africa, tanti anni di lavoro, spesso poi finiscono nel niente. Perché? Perché non è stato presentato con tutta la buona volontà, non noi stiamo criticando i nostri frati che sono partiti per la missione, però anche loro erano reduci di una mentalità che diceva si fa così, non conoscendo il messaggio del Vangelo, più impostati sulla dottrina, dopo hanno dato la vita, magari anche la pelle lì, però poi noi vediamo che dopo 30, 40 anni lavorando in Africa bisogna andarsene e chiudere. Certo, uno lascia delle strutture, ma lì di cristianesimo c'è poco, nel senso, forse come ce l'abbiamo avuto anche noi, non sto facendo una verifica che riguarda un po' tutti. Allora, Marco sta dicendo, in questo modo bisogna fare la missione. Cioè, non ponendo le nostre categorie come veicolo per renderla, diciamo, interessante, ma lasciando sempre che sia il messaggio nella sua originalità ad attirare e a creare forme nuove. C'era una volta una conferenza di Juan Mateos, lui che era stato in diversi paesi anche per fare incontri anche in Africa, e mi ricordo che diceva lì a Granada, dice, sono stato, non so se era nel Congo, nella Repubblica del Congo, no? Era andato a fare delle conferenze lì, degli incontri, con i gesuiti, diceva, a un certo punto sono venuti fuori queste bambine nere, tutte vestite di bianco, tutte che cantavano la Salve Regina in latino. Dice, io sono rimasto così, ma cosa c'entra la Salve Regina qui nel Congo con queste bambine vestite di bianco? Niente. Questo è, cioè vuol dire, noi abbiamo così fatto la missione, esportando quelli che erano, anche per la liturgia, per il rito, per le celebrazioni, i nostri criteri, senza lasciare che fossero gli altri, a esprimerli secondo la loro sensibilità e la loro originalità. Allora di questo parla la tempesta sedata, quindi non è che Gesù era così, possiamo dire, sprovveduto, passiamo all'altra riva, ma guarda che sono le 10 di sera, no, passi, cioè, c'è tutto un discorso che ha a che fare con la realtà nella quale Marco si trova e che è altamente teologico. Comunque introduciamo l'argomento, ancora soltanto facciamo il primo versetto, poi lasciamo ad Alberto questa pagina per il mese prossimo. In quel medesimo giorno, venuta sera, disse loro, attraversiamo verso l'altra riva. Quindi Gesù si era messo ad insegnare presso il mare, così ha raccontato Marco, su una barca, la gente stava sulla riva. Quando ha finito l'insegnamento, in quel medesimo giorno, è arrivata la sera, Gesù dà questo ordine ai discepoli: attraversiamo verso l'altra riva. Ecco, attraversare non è un verbo che si addice quando uno deve navigare, quando uno deve solcare il mare o il lago. Attraversare è un campo, un deserto, una terra. Quindi Marco sta giocando con questa immagine di un popolo che ha già fatto una traversata nel deserto per arrivare a questa libertà, che poi si è manifestata una cosa piuttosto difficile. Quindi Gesù sta invitando ai suoi discepoli adesso a uscire, ecco questo esodo, a uscire dalle loro categorie, dalle loro visioni, dalle loro idee nazionalistiche e aprirsi al nuovo. Attraversare significa andiamo verso gli altri popoli. Il mare di Galilea era la frontiera con i popoli pagani, l'altra riva era sempre territorio pagano, altra riva che i discepoli o la gente della Galilea stava molto attenta a non pestare perché era sempre contaminata, era impura. Quindi entrare in territorio pagano significava contaminarsi dall'impurità dei pagani. Ecco, Gesù allora vuole liberare i discepoli da questo pregiudizio, da questo attaccamento alla loro tradizione religiosa. Adesso andiamo verso il diverso, andiamo verso i pagani, l'altra riva, vediamo se veramente questo messaggio che vi ho appena esposto ha avuto accoglienza, può dare frutto in voi. Marco introduce già con un'espressione che non lascia molto a desiderare: è venuta la sera, ecco, e la sera significa l'assenza di luce, vuol dire che il contesto si presenta in maniera negativa. E sicuramente questa sera ha a che fare poi con quello che sarà il momento della passione, della morte di Gesù, quindi anche l'espressione stessa in quel medesimo giorno, Marco ha usato questa formula quando Gesù ha parlato della sua morte, quando indicando gli invitati, gli amici dello sposo, che non possono digiunare perché quando sono alla festa di nozze non digiunano, però quando lo sposo sarà tolto loro, dice Gesù, in quel giorno, la stessa espressione che troviamo adesso qui, digiuneranno, quindi era un'allusione alla sua morte. Quindi Marco sta dicendo la missione si realizza dopo la morte di Gesù, però spesso anche in un contesto negativo manca la luce. Perché? Perché anche i discepoli che sanno che devono fare questa missione non sono così coraggiosi di liberarsi dalle loro strutture, dalle loro categorie, e pensano che la missione si possa fare così, colonizzando gli altri con le proprie idee, non soltanto portando il messaggio ma anche le nostre strutture. Questo è nocivo, è completamente, possiamo dire, contrario a quello che Gesù sta proponendo. Per quello l'idea di attraversiamo dall'altra riva, cioè iniziamo questa uscita, questa specie di esodo, liberandoci da tante dottrine, da tanti insegnamenti che impediscono alla parola poter dare frutto lì dove questa parola verrà portata. Bene, però lasciamo allora Alberto questa pagina della Tempesta Sedata. Abbiamo fatto come nelle fiction a puntate, abbiamo soltanto introdotto l'argomento, poi toccherà ad Alberto nel prossimo capitolo vedremo, no? Così. Lasciamo ad Alberto che spieghi bene questa pagina. Bene, lasciamo un po' di tempo per le domande, poi avremo la Pasquella, 10 minuti prima dell'Eucaristia in piazza, ascolteremo questi augurio del nuovo anno con il gruppo di Montefano. Allora c'è Amaro con il microfono pronto, se qualcuno ha delle domande o dei commenti da fare su questi... Ecco, c'è una parola... Amaro? Il nostro amico laggiù in fondo.
Volevo capire il punto della parabola in cui...
Se vuoi mettere un po' il microfono vicino, ecco,
il punto,
bravo,
della parabola in cui si dice che il contadino pianta e poi se ne va.
Sì.
E lei diceva, il contadino non è stupido andare a capire per come la pianta cresce. Vorrei capire questo punto un po' meglio. Perché il contadino visto come stupido, se guarda...
Cioè, questo nella pratica, quando uno ha seminato il grano, non va lì a scavare, si dice, no? Per vedere cosa sta succedendo sottoterra, perché subito sembra che non ci sia niente.
Certo.
Però, a un certo momento, il contadino che continua la sua vita vede che viene fuori lo stelo. Ma neanche lì va a scavare, ma questo stelo c'è qualcos'altro? No, è che dopo dovrà venire la spiga. Cioè il contadino, questo è tipico della vita di campagna, sa attendere, sa riconoscere questi tempi che la terra ha perché il frutto venga fuori. Allora non si fa nessuna forza, non si può fare violenza perché il processo è quello. Per il contadino si tratta soltanto di seminare, punto, basta. E poi arriva il momento della raccolta. Nel frattempo il grano, ovviamente oggi magari le situazioni sono diverse, perché abbiamo tutta una cultura intensiva con tante altre storie, però in antico una volta che il terreno si era concimato, che si era arato, che si seminava, si aspettava soltanto che il buon tempo accompagnasse, che non ci fossero delle gelate o delle grandinate, delle cose che rovinasse poi la raccolta. Però il contadino sapeva che una volta che si era seminato, se la terra era stata ben preparata, lì il frutto non sarebbe mancato. E Marco, con questa immagine, è importante ripeterlo prima di andarcene, ci sta liberando dalla pericolosa figura delle guide spirituali. Di queste figure che con tutta la buona fede, diciamolo anche così, vogliono sempre ficcare il naso nella vita dell'altro. Questo non lo fa neanche il Padre Eterno. Neanche il Padre Eterno fa questo. Figuriamoci un altro come noi. Che si possa permettere di entrare nella mia vita e dirmi ma no, ma tu sbagli, ma no. Cioè, sarò io a chiederti cosa la pensi, come la... Certo, dopo noi ci possiamo sempre confrontare, guarda, mi succede questo, tu con bene, io la vedo così, bene, io farò in maniera diversa. Perfetto, amici come prima.
E quindi il messaggio alla parabola è semina e poi una volta che ha seminato non interferire più con quello che
perfetto,
è seminato.
Perfetto, certo. Semina e continua la tua vita, non stare preoccupato dell'altro.
È il motivo,
no?
Per cui succede questo, cioè se tu interferisci poi non c'è più il frutto, non c'è più la pianta, è un mistero?
No, è che se tu interferisci tu puoi bloccare la crescita della persona, sì. Perché tu non stai lasciando che la persona cresca come lei è, ma come tu vuoi che cresca. Questo può anche succedere per esempio nel rapporto genitore-figlio, che d'accordo che sono sempre carne della mia carne, dice la mamma, però è un'altra persona, non sei te. Per cui una volta che tu le hai dato le indicazioni, le possibilità perché cresca bene, le hai garantito il nutrimento, il vestito, il calore, l'istruzione, l'affetto ovviamente, dopo è lui che saprà fare della sua vita quello che vuole. Spesso non succede così, perché io per non deludere la mamma o il papà ho dovuto fare delle cose che detesto. Questo non è bello, né per lui né anche per i genitori. Però spesso si finge con la storia, per amore della mamma l'ho fatto, ma che cavolo per amore, questo non è amore, questo è il ricatto, basta con queste storie, no?
Comunque non è dato comunque al contadino capire come la pianta cresce alla fine.
No, ecco, questo fa parte del, ecco quando si dice il mistero,
cioè, è un mistero
okay. Della vita. Mistero, cioè noi oggi potremmo spiegarlo in maniera scientifica, però a quel tempo era qualcosa di misterioso, uno si abbandonava a questa dimensione in cui qualcuno più grande di te ci pensa.
Vabbè, questo è vero anche oggi, però.
A fare che questo vada avanti.
È vero anche oggi.
Sì, sì, certo.
Grazie.
Certo. C'è il nostro amico Spamaro.
Riccardo, io volevo ritornare un attimo sulla direzione spirituale. Credo che adesso, era forse di 30-40 anni fa questo problema. Però per il lavoro che faccio, facendo il medico, sono medico di monasteri di clausura, va bene? E lì le monache ti dicono, il direttore spirituale mi dice questo, e poi bisticciano tra di loro,
certo.
Qualche volta. E allora ci vuole un direttore spirituale che non imponga, ma che sia illuminato, qualcuno ci deve stare forse in questi ambienti, altrimenti...
Ecco, allora guarda, vi posso fare una confessione? Io sono l'assistente spirituale, non il direttore, delle monache di clausura del nostro ordine in Italia. Io, Riccardo Perez, no? Veramente? Mi hanno scelto loro, eh? Io ho fatto una... Ecco, io ho fatto sempre... Sì, sono state loro a scegliermi. Io ho detto sempre non posso. Aspettiamo, finché alla fine mi hanno preso così... Ecco, come faccio questa assistenza? Non ci vado mai. Cioè, voi, per carità, sono amiche anche, vado a trovarle, ma come posso andare a casa tua? Quindi se loro a un certo momento si trovano in una difficoltà a livello, mi possono interpellare, guarda, c'è questo problema nella comunità, ma come io posso chiamarti come medico? Allora, abbiamo questo problema in casa, no? Benissimo. Però io non interferisco per niente nella loro vita. Io non mi metto mai a dire tu devi fare così, questo non lo farò mai. Ma va bene, una volta che hai raccontato il problema, a volte ci vuole soltanto questo, raccontare il problema. Poi ognuno sa come andare avanti. Per cui che ci siano persone di riferimento, bene, siamo fratelli anche per questo. Anche noi lo facciamo con persone con le quali veramente abbiamo fiducia. Guarda, c'è questo problema, tu come la pensi? Bene, secondo me io la farei così, però tu fai come vedi. Quindi è vero che poi ci sono altre realtà di clausura dove questa figura diventa una specie il padre eterno, però quando le suore sono intelligenti, normalmente le suore di clausura sono abbastanza, non lo prendono mai così. Soltanto in quelle forme della clausura ancora molto molto tradizionaliste, che non si sono aperte a tutto il rinnovamento del concilio, queste figure ancora un pochino girano. Però se le suore, le monache, che sono anche donne preparate, hanno capito il valore della vita contemplativa, che già sono grandi di per sé con questa contemplazione, certamente non hanno bisogno delle stampelle di chi dica deve far così. Però c'è sempre una persona con la quale confrontarsi, questo sì. Domanda? Un attimo col microfono, se no non ci sentono quelli che sono collegati da diversi punti.
Cosa ne pensa della confessione che deve essere fatta prima della comunione?
Lei è la prima volta che viene qui all'incontro? No, no, scusi, non si sente, è che ci fa un po' così, ci fa sorridere, perché ogni volta che c'è una persona che capita la prima volta, questo è il primo nodo che viene al pettine. Perché siamo stati talmente martellati con questa storia della confessione, che quando uno ascolta il messaggio evangelico, cosa c'entra tutto questo con la confessione? Niente, niente. Cioè, il sacramento della confessione o della riconciliazione, come bisogna chiamarlo, ha un valore per sé, che non deve essere per forza associato all'Eucaristia. Questa specie di salvocondotto, per cui se non c'è il certificato di garanzia non vado avanti, no? Di buona condotta. Questo purtroppo è stata una pratica deleteria nella Chiesa, una pratica che non ha vissuto secondo neanche le prime esperienze cristiane dei sacramenti e neanche quello che è stato adesso il rinnovamento del Concilio. Quindi si è infossata con questa visione così proprio fiscale e anche moraleggiante della confessione. Questo non è il sacramento. A noi ci accusano, questo l'abbiamo saputo anche dal Vescovo di Macerata, ci accusano i preti, molti preti qui della zona, non crediamo alla confessione. Ma cosa vuol dire non credere alla confessione? Io credo in Dio Padre, nel Figlio, nello Spirito, punto, nella Chiesa, d'accordo. Ma non è che bisogna credere nella confessione. Cioè noi diciamo il sacramento della riconciliazione deve essere vissuto secondo il Vangelo di Gesù e non secondo la dottrina del X secolo, che a quel tempo sarà stata necessaria per controllare, per fare certi tipi di... Ma non adesso, che abbiamo il Vangelo davanti a noi e che abbiamo il Concilio che ci ha illuminato su questo. Però siccome c'è una patologia nel mondo clericale, che è la pigrizia e che è la mancanza di aggiornamento, siccome questi clerici non si sono aggiornati con il Concilio, non hanno preso il nuovo rituale che riguarda il sacramento della riconciliazione e continuano con la forma ancora preconciliare, per forza che questo dubito, subito la gente si sente un po' fuori posto. Dicono che allora se sia un sacramento che ormai è in grande declino, perché? Perché o uno ha incontrato nel Vangelo il modo veramente di vivere questo sacramento, o poi non ne vuole sapere più niente. Perché sono cose completamente prive di fondamento, così come è stato impostato, no? Come specie di salvocondotto, no? Per cui è andato a finire che l'Italia è un paese così cattolico, ma un paese dove c'è tanta corruzione. Uno dice, ma scusa, ma tanta cattolicità qui, tanta confessione per tanti secoli, e c'è tutta questa corruzione che dilaga. Cosa ha servito tutta questa confessione? C'era padre Ortensio De Spineto, diceva, l'Italia è un paese di confessati, ma non di convertiti. Per cui i reati si continuano a commettere, perché intanto poi mi confesso. Ma questo è contrario alla buona notizia del regno. Questo è proprio è l'insulto peggiore che possiamo fare alla buona notizia di Gesù. Cioè, o io prendo sul serio la proposta del Cristo, e certo che nella mia vita ci saranno ancora dei limiti, delle contraddizioni, però è ovvio che io sono una creatura nuova, per cui non è che devo andare a confessarmi perché ho rubato la marmellata o perché ho bisticciato con mio marito, ma questa è una cosa assurda proprio, no? O come diceva sempre anche Pepe Castice, quella che va a confessare, quella che dice, padre, mi accuso che ho litigato o ho maltrattato mia moglie. Scusa, perché viene a dirmelo a me? Non sono mica sposato, non sono tua moglie io. Vai da tua moglie e chiedigli scusa. Magari la porti anche a cena, porti al teatro, fai un bel regalo, comprali qualche cosa che ci tiene, no? Perché viene a dirmi a me queste cose? questo ha fatto la confessione, che io vado a confessarmi dal prete, ho litigato e ho insultato mia moglie, per non dire cose peggiori, mi dà la soluzione, faccio la comunione, torno a casa mia che faccia e la meno ancora, perché intanto sono fatto così. No, questo non va bene. Quindi io spero che lei torni a Montefano e piano piano alla luce del Vangelo, anche quello che riguarda il sacramento, avremo altri modi magari di affrontarlo, si capisce meglio. Comunque i sacramenti, quello della riconciliazione o della confessione, sono sempre simboli di libertà, così l'ha titolato anche Castiglio nel suo libro, sacramenti simboli di libertà, quindi servono per renderci sempre più liberi, non per renderci sempre più dipendenti dal prete o dalla formula o dalla dottrina. Se una cosa ci rende schiava, questo non viene dallo spirito. Quello che viene dallo spirito ci rende sempre più liberi e così bisogna vivere anche i sacramenti. Bene, grazie, andiamo ad ascoltare la Pasquella, al mese prossimo. Ciao, ciao. Grazie.